Cari amici, questa sera non c'è la voce di Mary D ad annunciare l'inizio della trasmissione, ma ci sono solo io, Dani M, il regista, nell'attesa che George e Fiordaliso arrivino presto. Ci tenevo ad aprire io questa sera la trasmissione, salutando soprattutto Mary D, che è bloccata sul lavoro. Io sono qui, insomma, in questa gelida Bruxelles, anche se le giornate sono stupende, è gelida comunque, che vi saluto e vi introduco a questa trasmissione che sarà veramente ricca. Abbiamo un ospite dall'Italia, un giornalista scrittore che ha scritto cose molto sfiziose, di cui vi faremo sapere più tardi, e parleremo anche con un'altra ospite di moda. Nell'attesa che i nostri conduttori arrivino, io voglio consigliarvi un brano musicale di una vecchia canzone di Jovanotti che a me piace molto.
Cari amici, care amiche, siamo a Bruxellando stasera e vi diamo il grande benvenuto. Che strano. Lo sto dicendo io!
Cari amici e care amiche, buonasera! Come avete sentito, una partenza molto più soft, direi molto più ungherese.
Ma sai qual è la cosa più bella, George? Che dopo il caro, cioè prima del caro amiche di Imola e prima del tuo, l'avevo detto pure io. Quindi solo che tre insieme non riusciamo a fare merdi.
Che è fantastico, quindi abbiamo detto tutti cari amici e cari amiche. E vabbè, quando manca Mary D, dobbiamo.
Non bastano tre voci.
Cioè, si vuole trovare un sistema.
È come nei blog popolarissimi, dove la gente vuole essere sempre primo, no, a commentare. Quindi a volte ci sono dei commenti stupidissimi che dicono primo, e allora uno pensa di essere primo e poi risulta di non esserlo.
Ah, ecco, quindi stai dicendo che sei un blog. Silenzio.
Io sono bruxellando.blogspot.com. Mi sento visitato.
Oh, vedo anche dei visitatori dalle quinte, quindi abbiamo dei nuovi personaggi che arriveranno fra poco in studio. Bene, allora cominciamo questa puntata di Bruxellando senza Mary D, ma vediamo cosa riusciamo a combinare anche senza Mary D. Ce la faremo? Non ce la faremo? Ai nostri ascoltatori l'ardua sentenza.
Abbiamo ovviamente degli eventi, perché sì, non possiamo vivere senza. C'è uno che molto brevemente vi ricordiamo, perché l'altra volta abbiamo già menzionato, il che è su maestri pittori veneziani e fiamminghi, posti in comparazione per il godimento dei nostri occhi, che è organizzato nel Beaux-Arts e va fino all'8 maggio, e che vi raccomandiamo con tanto calore. E poi abbiamo anche una possibilità di guardare delle acquarelle su Bruxelles, che a me paiono proprio molto carini, dagli esempi che vedo sul Deplion di fronte a me, e che potete ammirare fino al 31 dicembre, quindi avete un po' di tempo. Sono esposti nel museo della città di Bruxelles, che è situato sulla grande piazza, quindi sulla Grand Place, quindi sulla Grote Markt, sicuramente lo trovate. Abbiamo ancora qualcosa?
Sì, abbiamo ancora qualcosa. Abbiamo qualcosa di Marcel Marianne, introduzione al surrealismo in Belgio. È incredibile, cos'è il surrealismo? Chi lo sa? Beh, è un'esposizione di Marcel. Magritte lo sa, infatti, insomma, uno dei grandi esponenti, sono il più grande esponente del surrealismo. Poi di marca belga, insomma, qui siamo proprio nella sua patria. Beh, qui invece c'è un'esposizione di Marcel Marianne, introduzione al surrealismo in Belgio, foto e qualche oggetto in una superba serigrafia. Nel caffè La Ferrara Papier Doré si trova una delle fotografie più conosciute del surrealismo belga. Siamo nel 53, domenica 8 marzo, davanti alla porta dell'Estaminet. In mezzo c'è Gert van Bruyen, spero averlo letto bene, attaccato dai suoi compagni, di cui Magritte, anzi tra i quali Magritte e Marianne, il primo a sinistra. E quindi ecco qua il legame presso scoperto da una fotografia. Dopo la morte di Marianne nel 94 c'è un'esposizione retrospettiva anzi un'esposizione retrospettiva fu organizzata alla Louvière, e poi l'artista è un po' così stato dimenticato e si è perso nell'oblio. Con questa esposizione invece si vuole rendere omaggio all'opera di Marianne e donare un colpo di luce, così uno chiarire, schiarire, aprire i raggi del sole su queste sulle relazioni che ha tessuto con gli altri artisti surrealisti. E allora dove? Beh, insomma, intanto è a La Fleur à Papier Doré, è il caffè La Fleur à Papier Doré a Rue des Alexiennes 55, ovviamente a Bruxelles. L'accesso è libero ed è aperto tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte, tranne la domenica che è aperto dalle 11 alle 19. Avete ancora un po' di tempo perché ha aperto il 12 febbraio, ma continuerà fino al 30 di aprile.
E mentre Dani M chiama il nostro ospite telefonico, vi lasciamo in suspense. Salutiamo
i nuovi arrivati, arrivati in studio di nascosto. Alla mia sinistra, alla mia destra, un uomo sconosciuto che magari adesso si presenta. Che
io non Salve. Conosco.
Ah, la riconosco! Questa è la voce dell'oroscopo.
Esatto,
la Massimo. Grande voce dell'oroscopo.
Che giornata abbiamo avuto?
L'oroscopo è previsto per la prossima settimana.
Ai. Come mai è apparso prima nello studio di Bruzzelando?
Per dare qualche anticipazione, forse?
Grande, vedi, piano piano queste cose si scoprono. Allora, passiamo dal nostro oroscopo man, Zodiac Man, all'altra parte del tavolo, dove invece c'è una bellissima, voi la potete vedere, ma fidatevi di me, una bellissima rappresentante, anche questa non italiana. Le donne in questo studio non sono italiane.
Possiamo dire, non puoi lamentarti però.
Assolutamente no, anzi, au contraire, mia cara, au contraire. E abbiamo Katia.
Ui.
Bene, Katia.
Buonasera, sono Katia, oppure Ekaterina,
Ekaterina, anche
Ekaterina, sì, e che presento un po' la moda a Bruxelles.
Eccoci qua. La moda a Bruxelles sembra una contraddizione in termini, ma forse
esatto.
Invece no. Forse
infatti invece vorrei parlare più che altro della moda in Italia, perché siamo quasi che appena è finita la settimana della moda da uomo. E la settimana prossima parte Fashion Week a Milano, la collezione donna.
Quindi
volevo un attimo fare un aggiornamento
fantastico.
Delle tendenze di 2011 e addirittura 2012.
Allora, aprite le orecchie perché avremo qua anche anticipazione dell'oroscopo, ma avremo soprattutto una lista di cose che andranno da Dio, che andranno benissimo, tutto
che andranno ben venduti, e quindi dovete prepararvi per l'inverno prossimo, tanto che stiamo ancora al freddo.
Quindi sapremo già adesso, abbiamo anticipazioni su quella che sarà la moda futura, quindi prepariamoci a vedere, a scoprire quali saranno le hit modaiole dell'inverno o dell'estate?
Autunno, l'inverno 2011-2012, ma più che altro vi posso parlare della collezione uomo, perché sono stata alla sfilata di Emporio Armani, che è stata bellissima.
Armani uno è e pochi altri, anzi lui solo, come Armani non c'è nessuno. Ma passando da Armani a delle cose insomma più facete, vorrei introdurvi un nostro amico, un nostro invitato in questo studio, non direttamente fisicamente in questo studio, ma al telefono. E si chiama Paolo Zelati. Paolo, sei al telefono?
Sì, ci sono, ciao a tutti.
Ciao, buonasera, ben arrivato a Bruxellando. Come hai sentito mentre eri eri collegato? Stavamo annunciando che parleremo anche di moda, e quindi sempre di cose un po' leggere. Questa sera è una trasmissione leggera. Ma io non voglio anticipare perché è una trasmissione leggera, quindi raccontaci tu perché, se c'è un collegamento fra la leggerezza e quello che tu scrivi.
Ma sicuramente parlando di un libro, soprattutto in particolare, quello insomma di cui parliamo questa sera, che si chiama Incredibile ma vero, notizie pazze dal mondo, Parte di leggerezza c'è, ma non solo, in quanto fondamentalmente il libro raccoglie una sorta di the best di una mia collezione di articoli di giornale, quindi reali, che io ho ritagliato maniacalmente da, diciamo, i primi anni 90 fino a 5-6 anni fa. Ci sono delle notizie leggere, come dicevamo, ci sono delle notizie bizzarre, divertenti, ma ci sono anche delle notizie assolutamente incredibili nella loro ferocia, no? Quindi si ride, ma certe volte si ride anche per lo stupore e si rimane anche senza fiato. Il libro è diviso in diversi argomenti che possono essere appunto la malsanità, la religione oppure proprio la bizzarria difficilmente catalogabile, e il sottotitolo del libro, questo mi piace ricordarlo, si chiama, insomma, Supercarpa vola sull'argine e investe una donna in ciclomotore, che è un forse il primo articolo che io abbia mai ritagliato, che era apparso proprio sulla Gazzetta di Mantova, la città dove vivo, di una signora anziana che verso l'imbrunire d'estate tornava a casa sua in motorino e costeggiando un fossato, a un certo punto ha sentito un'incredibile botta, è stata sbalzata dal motorino e si è trovata in braccio una carpa da diversi chili. Ora, questa cosa che la signora
fantastica
sera è stata incredibilmente poi smontata dai soliti pescatori della zona, che dicono: non è possibile, in tanti anni la cosa non mi è mai capitata, è impossibile. Invece dall'altra parte la signora che diceva no, è verissimo. Il finale in realtà ha messo d'accordo tutti, perché la carta se la sono mangiata un po' fondamentalmente con una cena alla quale la stessa signora ha invitato tutti, penso anche gli stessi pescatori, ecco.
Ma anche per tranquillizzarli, bellissimo, non sapevo di questo, non avevo visto il sottotitolo, Supercarpa. Mi sembra il titolo anche di un nuovo film, insomma, forse un supereroe della Marvel.
Esatto, una supercarpa penso sia una delle poche cose che ormai ci mancano nel mondo dei supereroi.
Sì, assolutamente sì. Beh, però questa veramente cosa maniacale di ritagliare gli articoli giornali per 15 anni, qual è il segreto? Forse,
ma guarda,
la storia, non lo so.
Ha un'attinenza con quello che è la mia passione. Io nasco critico cinematografico, appassionato di cinema, collezionista di manifesti cinematografici e soprattutto che è qui forse la chiave, diciamo, appassionato e studioso di quello che è il cinema e la letteratura fanta horror. Per cui il fatto di trovarmi di fronte a fatti di cronaca nera, spesso e volentieri, talmente incredibili che, come ho scritto nella mia introduzione, cioè qui ritorno un po' indietro, il mio primo libro pubblicato per Un Mondo a Parte, mentre questo ricordiamo pubblicato per Liberamente, si intitola Il Signore del Male, il fantastico realistico nel cinema di John Carpenter, il grande John Carpenter. Io lo cito Carpenter nell'introduzione di Incredibile ma Vero, perché in una lunga intervista che poi compare anche nel mio libro, lui mi raccontava come di fronte al crollo delle Torri Gemelle si rendeva ben conto che addirittura la fantasia, la più spacciata fantasia del più bravo sceneggiatore hollywoodiano o meno, di fronte all'incredibile realtà che stava vedendo in televisione, quindi la realtà vera, impallidiva. Per cui fondamentalmente il cinema fantastico ha sempre preso degli spunti un po' dalla società, perché una delle cose che piace a me dello studio di questo genere è proprio il fatto che, secondo me, non c'è nulla come il fantastico che ci dà il polso di quello che succede nella nostra società. Ti parlo addirittura, per farti capire subito, dal dottor Jekyll e Mr. Hyde, che era la più grande allegoria del perbenismo, della repressione vittoriana, fino ai film americani degli anni 70, come Non aprite quella porta, L'ultima notte dei morti viventi, che erano una chiarissima allegoria di tutti i problemi ben noti, dal Vietnam, la crisi del petrolio e tutto quanto. Ecco, detto questo, il cinema fantastico ha sempre in sé, anche nelle storie più incredibili, un germe di verità, che spesso e volentieri, e molti sceneggiatori l'hanno sempre raccontato, deriva proprio da quello che ho fatto io, cioè da uno spunto di cronaca, poi sicuramente in molti casi anche romanzato, che però dà il là anche a, no, alla fantasia di magari icone cinematografiche amate e conosciute negli anni. Quindi è questo in realtà che mi ha spinto, secondo me, oltre alla mia morbosa curiosità, no, in, comunque innata, a raccogliere queste cose.
Beh, è bellissima fare la citazione di George Campbell con La cosa, che ho visto un bel po' di anni fa, non so di che anno sia La cosa, non mi ricordo più, forse nell'82, ecco, quindi sale un bel po' di anni fa, però è ancora vivo in me il ricordo, era bellissimo. Infatti io sono un grande ammiratore di George Carpenter.
Vedi, già questo ci mette subito d'accordo.
Per me è un grande. Quali altre notizie possiamo dare? Se possiamo leggere qualcosa su questo strano libro che, lo ripeto, per tutti si chiama Incredibile ma vero, notizie pazze dal mondo, il sottotitolo andate a leggere voi, che è edito dalla collana, nella collana Liberamente, e l'autore, come al solito, lo stiamo parlando con lui, Paolo Zelati. Quale altre notizie oltre alla carpa gigante, alla super carpa?
Allora guarda, io te ne leggo alcune, io direi ti leggo i titoli, poi se me li ricordo che li riassumo più che leggerti tutto l'articolo, no?
Perché sì, comunque, certo.
Allora, nel discorso mala sanità ce n'è uno che secondo me è geniale, e francamente, ecco, prima di iniziare ti dico questo, mi hanno, in una presentazione di un libro, di questo libro qua, mi chiedevano, ma sono notizie vere queste? Cioè, io rispondevo semplicemente con sì, nel senso, sono state pubblicate, che non è la stessa cosa fondamentalmente, no?
No,
quindi questo è il grande quesito che ci poniamo comunque a livello generale sull'informazione, no? Da Wikileaks, il mio ultimo libro peraltro, ne approfitto per farmi un pelo di pubblicità in più, che uscirà tra una settimana, si chiama Julian Assange, l'uomo che fa tremare il mondo, ed è proprio su Wikileaks e il fenomeno Julian Assange, no? Si parla di informazione, si parla della realtà, se quello che ci raccontano è proprio vero. E incredibilmente poi alla fine questo libro qua, che raccoglie solo quello che poi è la cronaca bizzarra, questo problema lo solleva, perché per esempio una notizia come questa, si sente poco bene, un medico gli trova nei polmoni un abete di 5 centimetri, come c'è. Allora, se poi tu la leggi, fondamentalmente succede che questo comincia a sentire dei dolori fortissimi al petto, sputa sangue e ovviamente si preoccupa un attimino, quindi comincia a fare tutte gli esami del caso, trovano una macchia sul polmone, quindi già cominciano subito ad agitarsi, già la diagnosi è quello di tumore maligno. Lo operano e quando lo operano trovano che questa macchia in realtà è un alberello di abete di 5 centimetri che è cresciuto per qualche strana ragione all'interno del polmone. Quindi questo qua probabilmente inalando il seme, questa è la spiegazione che danno nel libro, prendetelo con le pinze, prendetelo come volete, ma è così, e inalando un seme questo gli è finito nel polmone, trovando un clima probabilmente umidiccio, anche se francamente mi devo spiegare come ha trovato la luce, ma questo è un altro discorso, ha messo le radici e questo qui gli hanno tolto un abete dal polmone e poi è stato bene.
Che ridere. Abbiamo ucciso probabilmente Babbo Natale, lo sostituto di Babbo Natale.
Paolo?
Sì?
Ma sono Dani M della regia, ma questa persona era un fumatore o non fumatore? Perché per trovare un clima umidiccio...
Questa è una domanda intelligente, ahimè l'articolo non ne dà spiegazione, quindi non posso esserti utile.
Sarà stato un abete nero, io lo so. questo è molto carino.
È una cosa abbastanza inquietante, però io l'ho trovata assolutamente geniale. Oppure, girando in tutt'altro genere, sempre ricordando quello che dicevo prima, la doppia anima del libro, perché io ho dedicato anche a due capitoli, uno si chiama Danza Macabra e l'altro Violenza, dove sono proprio le cose più incredibili. Cioè, questo è Stati Uniti, condannato, tenta il suicidio, guardia lo salva, oggi l'esecuzione. Cioè questo qua aveva tipo, non so, dopo 24 ore, 36, dovevano giustiziarlo, ha tentato di tagliarsi la gola, la guardia l'ha visto, è corso dentro, addirittura gli ha praticato delle tecniche di
rianimazione,
guardia, sono corsico. Dopo 18 ore tipo l'hanno seccato, l'hanno portato in camera, quindi anche questa è una contraddizione pazzesca. In realtà non è in sé qui la notizia che è bizzarra, ma è una cosa che la bizzarria deriva veramente dal contrasto clamoroso.
Sì.
Un'altra cosa ancora più, questa veramente atroce, ed è questa, per punire la moglie fa un figlio e poi lo uccide. Cioè, questo tizio è andato in crociera con la sua fidanzata da solo, fondamentalmente, e è successo che l'hanno chiamato che il padre era morto. Lui è dovuto tornare, la moglie gli ha detto che non, insomma, non poteva, perché comunque era in difficoltà, stava lavorando e compagnia bella, e lui è tornato al funerale di suo padre da solo. Questa cosa però non l'ha mandata giù, nel senso che per vendicarsi, per farle provare lo stesso tipo di dolore, le sue parole che poi dice nell'articolo riportano, l'ha lasciata incinta, ha aspettato che il figlio avesse tipo, adesso non mi ricordo, 7 mesi, la sto leggendo adesso, e poi l'ha ucciso per farla soffrire.
Ma questa è sì, no, è veramente macabro, questo è humor nero proprio.
Sì, no, ma
pesante.
Non c'è proprio neanche lo humor, cioè io ho raccolto proprio le cose, ripeto, in questi due capitoli ci sono le cose più incredibili da un punto di vista atroce, no, fondamentalmente. Poi si passa al capitolo degli animali, e mi sono segnato una cosa, che questa è una notizia in realtà che forse sapete già, perché a suo tempo ne parlarono anche i telegiornali. Oscar, il gatto medium, colpisce ancora. Cioè, c'è questo gatto chiamato Oscar in un ospedale degli Stati Uniti centrali, del Midwest, che era conosciuto e ha fatto veramente scalpore, perché cioè, dal 2007 al 2009 ha anticipato con precisione assoluta 50 di partite. Cioè, praticamente questo gatto, nel momento in cui una persona stava per morire, lui mezz'ora prima, un'ora prima, cominciava a grattare sulla porta della stanza del simpatico moribondo, e per entrare per non so, fargli tipo una veglia, non si è capito, e se non lo fermava lui saltava sul letto, si metteva lì a guardarlo, e però ahimè dopo, via 1, via 2, via 3, alla fine cioè, era un gatto che tutti gli volevano bene, qui scrivono, però francamente nel senso
non era
proprio il ben voluto, ecco.
No, io non avrei voluto averlo alla mia porta, effettivamente, questo gatto. Notizie pazzesche, però da questo gatto che forse poteva essere buono, o forse, come ci insegna la magia nera, il gatto come l'amico delle streghe, quindi forse dalla parte del diavolo, andiamo verso la cattiveria. Perché dico verso la cattiveria? Perché Paolo Zerati, voi dovete sapere, non ha scritto solo questo libro. Il suo percorso di scrittore è un po' più lungo di questo. E lui ha scritto anche altri due libri, se non vado errando. Puoi raccontarci questi altri due libri?
Sì. Tra gli altri, appunto, ho scritto questi due qui, che sono usciti a gennaio, sempre per Liberamente. Si chiamano Gli uomini più cattivi di tutti i tempi e Le donne più cattive di tutti i tempi. Sono dei, ovviamente il titolo già dice già tutto,
sì, chiaro.
Sono dei ritratti di personaggi reali, dall'inizio dei tempi, dai grandi dittatori, dai cattivi istituzionalizzati, tipo appunto Stalin, Hitler, Pol Pot, tanto per dirne una, negli uomini, e oppure, non so, Maria Stuarda, Maria la Sanguinaria tra le donne. Ecco, oltre a questi ci sono personaggi minori, serial killer, personaggi magari poco conosciuti, ma che veramente ne hanno fatte di tutti i colori. Nelle donne, per esempio, l'ultimo ritratto che ho messo è quella donna americana che qualche anno fa, tornando a casa ubriaca, ha investito un passante, il quale è rimasto, forse vi ricorderete, è rimasto infilzato a metà nel vetro frontale della macchina, col corpo dentro e le gambe fuori, ovviamente in stato gravissimo. La donna ha pensato bene di risolvere la questione scappando dal luogo dell'incidente col ferito infilato nella macchina, parcheggiare la macchina in garage e farlo morire infilzato nel vetro della macchina. E poi chiamando due giorni dopo gli amici che l'aiutassero a sbarazzarsi del cadavere. Questo fatto di cronaca è stato anche il punto di due film, uno dei due meraviglioso, si chiama Stuck, di Stuart Gordon, che se solo siete un po' appassionati di horror vi ricorderete come regista di Reanimator, che magari ti ricordi, perché è stato fatto solo 3 anni dopo La Cosa, nel 1985, e quindi ecco, questo fatto di cronaca qui ha fatto molto parlare, e dà un po' anche questo il così il polso di come magari è potuta evolvere la malvagità e le varie facce, le varie vie della malvagità, insomma, anche perché il fulcro centrale, il nocciolo di questi due libri, sia per gli uomini che per le donne, è dato dal fatto, no, che la domanda che ci si pone sempre è: ma da dove nasce la malvagità?
Chiaro.
Nasce malvagio, oppure, come sostiene una corrente di pensiero, uno diventa malvagio a causa di educazione, traumi e compagnia bella, no? Ecco, questa è un po' l'ambivalenza che io cerco di raccontare in questi due libri, parlando di personaggi che sì, la maggior parte, lo posso anche dire, hanno avuto anche sicuramente un'infanzia di abusi, né, che poi hanno portato a, oppure personaggi che invece non hanno avuto nessun tipo di problema, ma sono diventati dei veri e propri diavoli, insomma, ecco. Questo è un po' il fascino della malvagità che, come dicevo prima, mi ha sempre appunto affascinato.
Allora, proprio su questo punto della malvagità, ecco, io ti volevo chiedere, di fronte alla signora che investe un passante e poi mette la macchina in auto, di fronte a quello che avevi raccontato prima, che invece sta nelle notizie incredibili, che ammazza il figlio per fare un dispetto alla moglie, proprio in questi due casi, parto da qui per chiederti: hai per caso notato se c'è e come si può trovare il limite fra follia e cattiveria? Cioè, cosa definisce una persona malvagia e cosa invece definisce una persona folle? Quindi ormai non più malvagia.
Anche questo è un'altra di quelle domande forse senza risposta. In realtà io risponderei da un punto di vista proprio scientifico. Cioè, la follia è l'essere incapace di intendere di volere, in poche parole. Cioè, quando uno è incapace di intendere di volere, non ha controllo assoluto, non ha coscienza, tra virgolette, o autocoscienza, chiamalo come vuoi, allora subentra la follia. Ma ci sono casi come questi in cui tutte le azioni sono ben razionali, la persona è capace di intendere di volere, almeno nel senso più comune del termine, quindi queste azioni malvagie non possono essere etichettate come folli, semplicemente io la vedo così. Certo, il confine è labile.
Beh, sì, è labilissimo il concetto, il limite. E poi volevo farti un'altra domanda. Nel libro Gli uomini più cattivi di tutti i tempi hai annoverato per caso anche Vlad, il conte Vlad?
Sì, certo, ovviamente, anche perché lui è, come tutti sanno, è la figura di riferimento alla quale appunto Stoker si è ispirato per il romanzo di Dracula, ecco. Poi, chiaro, come dicevo prima, la fiction, la fantasia aiuta e quindi si prendono altre strade. Certo, Vlad non era certo una buon'anima pure lui, insomma, nel senso che non c'era nulla di soprannaturale, però si divertiva così a dominare, violentare, umiliare tutte le sue amanti e poi, francamente, ha sterminato migliaia di persone con le famose pratiche che sappiamo dell'impalamento, a destra e a manca, insomma, ne ha fatte veramente parecchie. Non succhiava il sangue alle vergini, non si trasformava in un pipistrello, però insomma, siamo lì, secondo me, ecco.
Quello è Bram Stoker che si è ambientato, insomma, ha dato, esatto, un po' di colore a Vlad. Ma comunque è vero, con te Vlad ha imparato, però ha imparato anche molti. Prego?
No, dicevo, questo ci riporta a quello che dicevo prima, cioè del fatto che da un fatto di cronaca, come può essere il fatto che comunque un personaggio storico di cui le imprese malvagie ci sono tramandate, nasce quello che è diventato un'icona del fantastico e letterario e cinematografico come Dracula.
Caro grande. Ultima domanda, perché il tempo, come diciamo qui a Bruxellando, il tempo stringe. Tempus Tyrannosaurus Rex, come dicevamo qua.
Esatto.
ci piace dire così. C'è un libro, tu l'hai accennato mentre parlavo all'inizio, che però è in pubblicazione, o se non è già stato pubblicato recentissimamente, che è appunto Julian Assange, L'uomo che fa tremare il mondo. È uscito o sta per uscire?
Sta per uscire, uscirà intorno al 24-25 febbraio, questa è la data di lancio, ed è appunto un libro che ho fatto sulla figura di Julian Assange, con le informazioni che provengono tutte da quella Babele di notizie che è il mondo della rete, perché sì, è questo che fondamentalmente oggi ci dà le informazioni su Assange, visto che, come tutti sapete, è un personaggio del quale, no, le informazioni anche legate alle proprie biografiche sono sempre state vaghe, strane, sì, addirittura criptate. E in questo libro ho cercato di ricostruire tra le varie fonti, tra le molte fonti che sono a disposizione, diciamo una sorta di biografia dall'inizio, dalla nascita fino ad oggi, fino all'arresto per questo bizzarro e francamente incredibile caso di stupro a distanza, insomma,
sì, stupro mediatico.
E poi nel libro ricostruisco quello che è la storia di WikiLeaks, del movimento, quello che sono gli scoop che ha fatto questo movimento, e il tutto è supportato da diverse appendici che ho messo e da un'intervista molto lunga con Vittorio Zucconi, che da grande giornalista qual è, e da oltretutto dal giornalista che ha il doppio passaporto, perché WikiLeaks, ricordiamoci, sì, un po' il centro di tutto il polverone che è scoppiato è dato dal fatto che, insomma, gli americani ancora una volta si sentono attaccati e WikiLeaks, chiaro, è un ennesimo nemico. Quindi Zucconi dà un ottimo punto di vista doppio sulla situazione italiana e americana, e soprattutto si discute, per quello che ti dicevo prima, per quello che ho citato, si discute sull'annoso difficilmente ormai risolvibile il problema dell'informazione libera. Chiaro. Cos'è che quando l'informazione è libera, in che modo l'informazione può essere regolamentata, e soprattutto se deve essere regolamentata. Ecco, tutte queste cose le potrete trovare nel libro.
Benissimo, allora noi andremo sicuramente a comprare, anzi invito tutti a andare in libreria, a cominciare a buttare un occhio. E io, niente, ti volevo salutare e ti voglio salutare al mio modo con un'ultimissima domanda, perché hai fatto il Julian Assange a rovescio. Cioè, mentre Julian Assange ha scoperto i segreti degli altri, tu sei andato a cercare di scoprire la sua biografia. Come cavolo hai fatto?
Esatto.
Come cavolo hai fatto a cercare la biografia di Julian Assange? Dacci un piccolo segreto e poi ci salutiamo.
Ma guarda, in realtà è proprio un'indagine a tappeto del mondo web, con che anche molto molto interessante, sempre da questo punto di vista, tra virgolette, usiamo anche la parola sociologico, proprio perché ci sono diverse interviste che cambiano anche di diverse informazioni, no? da un intervistatore all'altro, e diverse reportage. Io ho cercato di ricostruire, confrontando, ripeto, decine e decine di speciali, di interviste e di articoli su Assange e sulla sua vita, sul suo movimento, tentando di tirare le fila di questa vita misteriosa e tentando di inquadrare soprattutto il personaggio, perché questo è molto difficile.
Allora, signori ascoltatori, se volete scoprire come una persona dalla curiosità incredibile, che ha fatto la curiosità il suo motore, bene, andate in libreria a comprare di Paolo Zelati, Incredibile ma vero, Notizie pazze del mondo, e presto in uscita Julian Assange, l'uomo che fa tremare il mondo. Paolo, ti ringraziamo infinitamente per questa intervista, è stato molto, molto bello e istruttivo per me averti qui in studio, e ti faccio i miei migliori auguri per i tuoi futuri libri, che spero, anzi sono sicuro, scriverai, e spero che la curiosità sia ancora il tuo motore. Grazie infinite.
Sempre. Questo non abbandonerai, vi ringrazio tantissimo e spero di sentirci in studio al prossimo libro.
Grazie, ciao.
Ciao.
Père. Fils. Destinée tragique. Code génétique. HLA. Répétitive et obsédante, une tragédie techno à l'écriture somptueuse et poétique. Au théâtre de poche, le projet HLA. Info poche.be avec le Vendôme.
E voilà, eccoci rientrati in studio per la pubblicità, e diamo la parola alle nostre signore che ci ascoltano. Aprite bene le orecchie, tendete le vostre antenne, rizzate anche il pelo e ascoltate i consigli di Katia.
Allora, la settimana della moda uomo a Milano è partita dal 15 febbraio, ovviamente durata una settimana. sono stati circa 120 trasfilate e presentazioni di prêt-à-porter maschile realizzate dalle firme più note e importanti della moda italiana. Cioè, vi faccio solo brevemente,
vada.
Perché è stato veramente fantastico di vedere alcune sfilate, di vedere questi colori, di vedere questi uomini.
Immagino molto belli.
Esatto, sono molto belli. Per esempio, ispirazione erano tutti diversi. La cosa più interessante è stata, diciamo, la collezione di Prada, che
bene.
Appunto è per la prossima autunno e inverno. È una collezione molto ispirata praticamente dagli anni 50, dove le linee erano molto fluide, insomma è la collezione molto molto bella e molto particolare, però gli uomini moderni.
Scarpe bicolore?
Esatto, però per quanto riguarda di tutte le collezioni da uomo, è la cosa più importante, gli uomini dovete essere pronti per comprarvi un bel cappotto, perché senza il cappotto il prossimo inverno non siete più bei uomini.
Poi a Bruxelles il cappotto ci vuole.
Esatto.
Io ho fatto, ho già comprato il cappotto.
Quindi l'uomo chissà della prossima stagione, adesso vediamo se è entrato bene.
Vediamo se ho capito.
Insomma, indossa il cappotto che sia per momenti casual e anche per i momenti eleganti.
Ci siamo.
Colori. Grigio.
Ci siamo!
In lana melange è stato per Canali. Emporio Armani ha scelto un cotone felpato in cammello.
È sempre bello.
Ferré sceglie invece una versione pied de poulet, cioè la zampa di gallina.
Pied de poulet. Quelle che vengono agli occhi.
Esatto.
Ah, quelle che vengono,
vengono agli occhi a voi, ah. Alle donne, no?
Ah, no, certo.
Bottega Veneta invece propone un cappotto in lana nel color kaki. E il modello quasi sempre è stato il doppiappetto. Tu?
Il doppiappetto, cioè il cappotto doppiappetto.
Esatto. Cioè che infatti vive i suoi anni di gloria.
Sì.
Il tuo non lo è.
Però io, secondo me, George non l'ha comprato né color cammello, né ha comprato color talpa.
Color talpa, invisibile, praticamente nudo.
Ma anche bianco, erano tante linee che avevano un cappotto bello, largo, bianco, ampio, è una cosa bellissima. Certo, vedere un uomo vestito nel cappotto bianco a Bruxelles mi farebbe molto piacere.
Vabbè. No, comunque mia non credo che sia doppio petto, adesso io non ricordo.
Ecco,
ma,
allora no, devi cambiare proprio la garderoba per il prossimo inverno. E poi la seconda.
Però
cosa
io ce n'ho un originale degli anni 50.
Ah, questo non è male, che colore?
Cammello.
Allora doppio petto?
Sì, doppio petto.
Guarda,
lo tengo come una reliquia.
La cosa più importante per essere sempre, diciamo, in linea è il cappello, ragazzi. Erano tantissime case che gli uomini sfilavano quel cappello, sempre quello di anni 50, 60, 70.
Beh, il borsalino è già una
esatto.
Anni 50.
E quindi che il cappello è sempre rimane un sinonimo di mistero e carisma di un uomo.
Wow.
Quindi è un, diciamo, quando voi vedete questo uomo provate adesso a immaginare un uomo con il cappotto lungo, doppio petto.
Humphrey Bogart, ok, abbiamo
esatto.
Capito.
Ecco questo cappello che viene un, diciamo, dei film dell'epoca.
Non quello, Daniele, non quello.
Io ho messo la cuffia, ragazzi.
Zuccotto. Zuccotto, esatto.
Quindi, diciamo, per farvi un'immagine, per farvi anche un impulso per i colori, e in Emporio Armani era vestito il cappello bordeaux con un foulard bordeaux, un rosso bordeaux, con i guanti di pelle bordeaux e anche il cappotto in cammello. È una cosa stupenda.
Sì.
E poi se sempre il ritorno dell'abito gessato ce l'hai? Mm-hmm. Ecco, guarda, sei proprio alla
moda. George, quello è il pigiama.
È il
pigiama.
Scusami.
E sempre, le giacche in lana, sia per uomo anche per la donna, che è una cosa sempre rimane una cosa molto pratica, molto elegante
sì.
E molto bella. Quindi gli uomini, preparatevi per la prossima stagione, guardate tutte le vostre vecchie garderobe come ha fatto Giorgio, ma anche il cappello. Sarebbe stata una cosa bellissima un uomo col cappello.
Io ce l'ho il cappello.
Non
con questi
cosette in testa, diciamo.
Un borsalino nero.
È stupendo, però ci vuole un colore, un tocco di colore per essere ancora più
infatti
alla mod.
Ma dovrò lavorare con altre cose.
Ma le donne, non dici niente sulle
donne.
Ma
le donne non posso dire niente perché parte la settimana prossima. Quindi l'unica cosa che vi posso dire è un po' dei colori di questa stagione, dell'estate.
Dici qualcosa sull'estate femminile.
Ricordiamo che a Bruxelles l'estate inizia 3 mesi dopo che in Italia dura una settimana.
Una settimana sarebbe stato anche bellissimo, di solito dura anche 3 giorni. Quindi in questi 3 giorni le donne stagione sono in grigio e azzurro metallizzato.
Azzurro metallizzato.
Esatto, deve essere molto molto bello. E poi ovviamente dei colori molto flash. Sarebbe un verde mela, che va molto alla moda adesso. E okay, anche ovviamente tutti i colori molto
lei è una tuta da sci,
non è tanto fosforescente, diciamo tutto fosforescente è stato l'estate passato, però quest'estate sono un po' più le case sono un po' più calmate, però due colori che sono di base, ovviamente c'è sempre bianco blu, però la cosa più importante, dovete trovare qualcosa in grigio e azzurro metallizzato.
Si parla molto di gonne, pantaloni, mini abiti, come gira? È una moda anni 50, diciamo, anche per le donne?
Ma diciamo adesso non c'è più questa cosa molto precisa. Siamo sempre a Bruxelles in jeans. Vedo che nessuno ha tanta voglia di vestirsi bene, elegante, con tacco a spillo e con i colori fosforescenti.
Ma nessun ritorno anni 50 per le donne?
Sì, c'è qualcosa, ci sono tante linee un po', diciamo, ancora un po' più maschili, questi pantaloni larghi con pince.
Sì, con le pince.
Questa è bellissima, con il tacco a spillo, col pantalone largo, con la giacca stretch. Quindi è anche le giacche corte, quindi anche da uomo si torna a una giacca che non è lunga più di 74 centimetri ma addirittura di 71, e poi torna c'è questa leggera tendenza di accorciare dei pantaloni, che è un po', diciamo, un po' ridicolo, sì. Però devono essere belle gambe e anche un uomo deve avere coraggio di portare
dei
pantaloni.
Come si suol dire, bisogna avere l'acqua in casa.
E poi anche la tendenza di farsi vedere le button a manchette. Questa è una cosa molto British, però
sì.
Allarmatevi.
Dobbiamo cambiare tutto qua. Beh, non tutto, ma insomma qualcosa dobbiamo cambiare.
Che per le tanto amate cravatte di George.
Ma le cravatte sono... questa è fuori di moda.
Questa è assolutamente fuori di moda.
Esatto, perché le cravatte non sono più di anni 50, sono diventate sempre più piccole, più stretti e però più colorate.
È vero, però io avendo questa camicia non potevo mettere una cravatta a pallini.
Perché no? Cioè, adesso bisogna di avere coraggio di anche mescolare certi
devi
colori.
Devi usare, Giorgio.
Quello che fanno dei giovani. Intanto, la moda dei giovani è una cosa a sé, è diventata una cosa veramente a sé, che vi volevo anche un attimo di dire su questa cosa, che ci siamo abituati di avere due tipi di moda, no? Di moda di quella di alta sartoria, di quella riservata alle sfilate, alle tutte passerelle, e il pronto moda, che è di diversa qualità e con prezzo diverso, che si può trovare nei normali negozi come nei più grandi magazzini, e il nuovo è la moda giovane. Adesso si parla di questo termine, la moda giovane. Cioè, è una cosa veramente ancora molto, molto interessante, perché vuole essere molto stravagante e poco commerciale, che è tutto diverso da quello che ci siamo abituati. Chiaro. E quindi adesso ognuno ha talmente tanti nomi in testa di tutte le maison, possiamo dirle tra virgolette, dei giovani, creati dai giovani, dai stilisti giovani, che sono sempre uno più bello dell'altro. E questo io vorrei dire che è la moda giovane. Quindi ci sono delle tendenze che creano nostri star, re come signora Normani o come altre grandi maison, però la moda giovane va sempre in avanti, quindi viva i giovani!
E viva i giovani! Allora prepariamoci ai colori, uomini, avete sentito, grappotti, doppio petto, grigio, cammello, ma soprattutto gli accessori, il cappello, il fazzoletto, i guanti dello stesso colore e ovviamente abbinato con il cappotto, non fate
non con la cravatta,
non con la cravatta. La cravatta invece, siccome non si vede quando tirate, quando aprite il cappotto, fate che si veda ovviamente la cravatta, parlo della cravatta, una cravatta no, molto colorata, insomma osate, 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 perché è il momento di osare. Se poi vi prendono in giro perché avete usato troppo, beh appunto vi renderete conto che forse avete un po' esagerato. C'è sempre un limite che non bisogna sorpassare per non cadere nel ridicolo. E invece, passando dal ridicolo al serio, andiamo direttamente al, aiutami,
Librangolo.
Sì, Librangolo, magari allora non vado molto lontana dalla signora accanto, perché io sto leggendo un libro molto interessante, poco probabile che lo traducano in italiano, perché il titolo è La guida del viaggiatore nel tempo nell'Inghilterra medievale. Quindi Inghilterra medievale non penso che lo traducano, però è un gran peccato da un certo punto di vista, perché è un libro che rende il mondo medievale del XIV secolo praticamente tridimensionale, tridimensionale nel senso di descriverne le assurdità, la quotidianità, gli odori e anche le tante contraddizioni, che però in quell'ambiente erano tutti sembravano quasi naturali. E per esempio scrive ovviamente anche della moda, perché non si può rendere qualcosa di tridimensionale senza la moda, neanche a quei tempi si poteva farlo. E infatti nel XIV secolo c'è un grande sviluppo, e il grande sviluppo è l'invenzione del bottone.
Bingo!
Voilà. È una cosa fantastica, perché questi stavano portando comunque delle... si coprivano la maggior parte del corpo, perché non si poteva mostrare altro che praticamente che la faccia e le mani. Quindi c'erano un sacco di indumenti stretti, però prima dell'invenzione del bottone l'unico modo di gestire questi era che la mattina la gente veniva cucito dentro il suo vestito. E sì, che comunque, immaginatevelo, quando ti devi alzare per vestirti, cioè una cosa assurda. E allo stesso tempo venivano favoriti comunque i soprabiti, che erano larghi, facili da mettere dentro, con un buco per la testa praticamente, ed erano dei sacchi, cioè non erano altro, eccetto che stavano là un po' a nuotare dentro l'aria, se si può dire.
Ho capito.
Esattamente. Con delle
che sarà protagonista del cappotto.
Però l'invenzione del bottone è stato il momento che ha reso tutto diverso, perché ad un tratto si poteva fare degli abiti che erano più stretti,
près du corps,
esattamente. Addirittura si cominciava con gli uomini con questa tendenza, perché è loro che avevano i famosi legging, no? E cominciavano a portare anche dei cappottini corti che si vediva il culo. Mamma mia, Dio santo, il culo.
Questo era sconvolgente.
E infatti veniva criticato la cosa che le donne, che invece erano sempre comunque vestite, anche se più aderenti, comunque erano sempre vestite decenti, coperte, eccetera, eccetera, comunque potevano ammirare gli uomini, il che non era comunque considerato molto decente. Però c'erano, immaginate, no, la moda non era una cosa facile nel Medioevo, perché addirittura c'erano delle leggi che dicevano quale classe sociale che cosa poteva portare, e che voleva dire che per esempio se tu eri di una classe commerciante eccetera, potevi portare per esempio della pelliccia, però potevi soltanto portare della pelliccia di animali meno pregiati. Un gatto magari,
gatto
magari per Cioè, comunque, però cioè, ovviamente più alto andavi, più il lusso si sviluppava. Per esempio, le ragazze delle classi più basse, non nobili, potevano portare dei gioielli soltanto nei capelli. Invece, le regine, i nobili, eccetera, potevano avere praticamente dei vestiti ricoperti di gioielli, cioè erano cuciti dentro, filo d'oro, eccetera, eccetera. Però questo rendeva anche di facile riconoscenza le varie classi per strada. Cioè tu guardavi e dicevi questa è, quest'altra è. E anche per gli uomini era lo stesso, c'era un codice un po' rigoroso,
diciamo, quello famoso dress code,
esattamente, dress code.
L'hanno inventato gli inglesi, insomma.
Forse l'hanno inventato gli inglesi.
A parte dei bottoni.
A parte i bottoni inventati dagli etruschi, ma loro ovviamente non sapevano che esistevano gli etruschi, si erano persi per strada.
Gli etruschi avevano inventato la cintura, la chiusura lampo.
Sì, lo so, ne avevano inventate di più. Vabbè.
Ma ci sono un sacco di altre cose molto interessanti. Non ho ancora finito il libro, quindi magari ci tornerò. Però anche dall'inizio ci sono delle cose del tipo, per esempio, le date, che noi ci immaginiamo che l'anno cominci semplicemente il 1 gennaio, no? E non riusciamo ad immaginare un tempo in cui tutto era un casinato in modo terribile. Cioè, soltanto per farvi un esempio, se qualcuno si è avviato dall'Inghilterra il 1 gennaio del 1366 per arrivare a Pisa a metà di febbraio, allora la avrebbe già trovato 1367. Andando a Venezia, arrivando prima della fine di febbraio, sarebbe tornato nel 1366.
Bellissimo, viaggiava nel tempo.
Esattamente, viaggiava nel tempo. E queste cose, cioè, questo è soltanto un esempio, ma se tu facevi per esempio il commerciante che andava in giro per l'Europa, c'era
per
un casino
vendere dei bottoni
bestiale. È un casino bestiale. E ci sono anche altri esempi di che cosa si mangiava. Addirittura il libro è strutturato in base a una guida di viaggio classico, quindi con la descrizione della gente, del paesaggio, del carattere, che era considerato comunque un po' violento, incluso nei scherzi e nei giochi e nei modi, che però era accoppiato ad una religiosità sincera e sentita. Poi che cosa portare, dove stare, cosa mangiare, quali sono le prescrizioni di salute, eccetera, eccetera. Quindi tutto molto interessante, quindi magari ve ne racconterò ancora. Quindi di nuovo, Ian Mortimer, The Time Traveler's Guide to Medieval England.
Bellissimo, io spero che potremo farne più di una puntata, quindi magari ogni puntata di Librangolo potremo anche aggiungere qualche notiziola sull'Inghilterra del tempo. Ma il tempo è arrivato ormai alla fine, siamo gli sgoccioli, Daniele sta scappando dalla regia, quindi ci lascio soli. Allora noi non facciamo altro che ringraziare. Io ringrazio i nostri ospiti Katia e Massimo, ringrazio Imola col suo bellissimo rimbrangolo. Ovviamente l'oroscopo è stato spostato di poco.
Alla prossima settimana.
Eccolo qua, alla prossima settimana, quindi perfetto, lo sapete, questa volta moda, la prossima settimana oroscopo, e poi avremo ancora una puntata di moda, ne sono certo, per le donne, ma bisogna aspettare ancora un po' di tempo.
Un saluto a Mary D.
Una gran saluto a Mary D, e con questo possiamo finalmente concludere. Ciao Danny M e ciao a tutti.
Ciao.